Ticinese è nato a Iona nel Canton San Gallo il 5 giugno del 1953, domiciliato ad Acquarossa. Sposato e padre di quattro figli, ha iniziato la sua carriera professionale come docente di ginnastica alla fine degli anni 60 a Locarno, ma da allora la sua vita si è trasformata in una catena i cui anelli si susseguono agganciandosi gli uni agli altri con un unico denominatore comune, quello di non volersi mai fermare, neppure di fronte a un cataclisma naturale e umano come è stato ed è più che mai ora il terremoto che il 12 gennaio di quest'anno ha devastato Haiti. Ernesto Iacomelli quel terremoto lo ha vissuto in diretta, scampando per puro caso al crollo dell'edificio delle Nazioni Unite nel quale lavorava. È diventato così testimone di una tragedia già in parte metabolizzata dai media internazionali, ma che torna di attualità in queste ultime settimane con le raccapriccianti immagini sulla nuova emergenza che colpisce il già martoriato paese caraibico. La piaga del colera. Soccorrere Haiti è diventata un'impresa titanica, ma è anche un imperativo etico per chi è al servizio delle Nazioni Unite, come Ernesto Iacomelli, che dal 2008 opera come alto responsabile nella missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione di Haiti, abbreviata con un acronimo di vago sapore esotico in MINUSTAH, che sta appunto per Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti, avviata già nel 2004. E questo l'ultimo anello di una catena di esperienze internazionali maturate da Iacomelli in varie parti del mondo, una sfida nel curriculum di questo ticinese a vocazione internazionale per ridare agli haitiani una parvenza di normalità, anche grazie a un progetto di cui si è fatto promotore per favorire la creazione di posti di lavoro ad Haiti, nella speranza che questo paese torni ad essere un giorno un luogo dove poter vivere degnamente. Bentrovati da Nicola Colotti al microfono per questo appuntamento di Mille Voci e benvenuto ad Ernesto Iacomelli, ospite qui in studio insieme a sua figlia Eloisa, che poi sentiremo, perché la famiglia di Ernesto Iacomelli è una famiglia grande e soprattutto molto dispersa nel mondo. Ma cominciamo dalla fine, o meglio, dalla situazione nella quale Ernesto Iacomelli si è trovato fino a pochi giorni fa, cioè la sua presenza ormai da due anni ad Haiti, e soprattutto questa vissuta in diretta, questa tragedia vissuta in diretta del terremoto. Poi, tra l'altro, bisogna ricordare che Haiti, paese che è stato così duramente colpito, diciamo in tutta la sua storia recente, ha avuto proprio in questi ultimi tempi prima il terremoto, poi un recente uragano, adesso l'epidemia di colera. Verrebbe da chiedersi cos'altro deve patire Haiti prima di tornare a vivere, Ernesto Iacomelli. Insomma, leggevo che nelle agenzie a un certo punto qualche testimone sul posto dice: gli haitiani ormai sono rassegnati, sfiduciati. Lei è arrivato da Haiti pochi giorni fa, come l'ha lasciata, con quale atmosfera?
Ma è difficile dire, io direi che nel viaggio di allontanamento di Haiti ho avuto la possibilità anche di parlare nella Repubblica Dominicana, e tutte le gente si chiede cosa altro può ancora accadere ad Haiti, perché ogni volta che succede qualcosa di importante Haiti è sempre nella cronaca di prima pagina.
Adesso in questi giorni, appunto, guardavo gli ultimi dati su questa epidemia di colera, si parla già di oltre 500 morti, c'è il concreto rischio che l'epidemia si diffonda anche nella capitale Port-au-Prince, c'è qualche medico delle organizzazioni non governative presenti nell'isola dice la situazione potrebbe sfuggirci di mano, c'è un'epidemia che potrebbe scoppiare in maniera incontrollata. Lei, che lavora appunto per le Nazioni Unite, per questa missione di stabilizzazione ad Haiti, come vede questo rischio? Cioè, nel senso che, guardando anche alla situazione reale nella quale il paese si trova dopo il terremoto, la precarietà dei mezzi a disposizione è una situazione, insomma, difficilissima. Secondo lei c'è davvero il concreto rischio che scoppi un'epidemia incontrollabile?
Subito dopo il terremoto si parlava di possibili epidemie, quindi le organizzazioni internazionali come l'Organizzazione l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Salute, aveva preparato i suoi piani di intervento e possibili stoccaggi di vaccini, eccetera, eccetera. Quindi non è una novità, si era pronti a, oltre l'emergenza del terremoto, ad altre cose. Il colera è esploso in questo periodo e sia noi dell'Organizzazione Internazionale, che abbiamo una riunione tutti i venerdì del Security Management Team con le varie agenzie UN, come hai detto, OMS, eccetera,
UN
eccetera,
sta per Nazioni
Nazioni
Unite.
Unite, sì.
Io lo so che lei è abituato a usare un gergo, perché poi me lo diceva proprio prima che iniziasse la trasmissione e prima che aprissimo i microfoni. Non sono più abituato a parlare italiano. Ernesto Iacomelli, ticinese, insomma, di pura essenza, eppure sempre vissuto a livello internazionale. E ad Haiti qual è la lingua che lei usa più correntemente, il francese o l'inglese?
Ma per le cose ufficiali è sempre l'inglese, poi è il francese, il creolo con le autorità locali.
Scusi che l'ho interrotta quando stavo appunto
Niente.
dicendo di questi piani di intervento.
Quindi in tutte le regioni del mondo dove ci sono questi tipi di cataclismi, eccetera, c'è sempre l'autorità locale che deve intervenire per primo, quindi c'è la protezione civile anche ad Haiti, anche se è molto grezza. E a quel momento noi abbiamo insistito perché loro facessimo dei piani di contingenza dove ci fossero tutti i scenari possibili e come rispondere a tutti i scenari possibili. Come seconda istanza ci sono le organizzazioni internazionali come noi MINUSTAH, che abbiamo il nostro piano di contingenza. Visto che il MINUSTAH deve sostenere e consigliare il governo, ecco che in questi casi loro fanno il primo passo e poi subito dopo noi li seguiamo e interveniamo quando è necessario.
Dunque, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, abbreviata MINUSTAH, che è stata inaugurata, ricordavamo, già nel 2004. Sostanzialmente di che cosa si occupa? Perché è vero che adesso, con l'attenzione mediatica, legata soprattutto all'evento del terremoto, si pensa che tutte le organizzazioni internazionali che sono presenti sull'isola debbano in qualche modo, collaborare a una, speriamo, possibile ricostruzione e normalizzazione del paese, ma in realtà c'era bisogno dell'intervento delle Nazioni Unite già da prima. Con quale spirito e scopo è nata questa missione delle Nazioni Unite della quale lei fa parte?
In pratica il governo haitiano aveva chiesto alle Nazioni Unite di intervenire per stabilizzare e sicurizzare il paese. Il paese era fuori di controllo, c'erano tantissime gangs che agivano, moltissima criminalità e a quel momento il governo aveva chiesto un intervento alle Nazioni Unite. Noi siamo là per la sicurezza, garantire la sicurezza, siamo là per stabilizzare il paese e per consigliare le autorità del paese come intervenire, come migliorare il sistema da loro gestito.
Lavoro di estrema delicatezza, lei mi diceva, anche a microfoni spenti, perché dovete comunque tenere conto, diciamo, di protocolli che sono attribuiti alla vostra funzione internazionale, ma dovete confrontarvi con una realtà, come dire, estremamente fluida, tanto più dopo il terremoto. Perché in realtà, in questo momento, ad Haiti, c'è un'autorità al di fuori appunto di quelle gestite diciamo dai corpi internazionali, quindi anche dalle Nazioni Unite, c'è un'autorità locale che riesce comunque a controllare quello che accade nel paese, una spina dorsale politica e istituzionale.
Ma Haiti è un paese democraticamente gestito, tra virgolette, quindi ha un'autorità locale che ha la voce in capitolo. Tutti gli interventi che si fanno deve tenere conto sempre che ha a che fare con una leadership che è democraticamente eletta e quindi sono loro che devono prendere decisioni definitive. Noi siamo là per consigliare, tanti non riescono a capire questo e dicono come mai voi non insistete perché vengono fatti certi cambiamenti che sarebbero auspicabili, certi cambiamenti che sono più ovvi da fare per migliorare le cose in tutti i settori che non funzionano. Ma bisogna sempre ricordare che noi siamo là non per imporre le nostre idee o il nostro modo di fare, ma per sostenere o per consigliare, ripeto, loro che sappiano prendere le decisioni giuste. E questo è molto delicato perché è una cosa diplomatica, no? Una cosa molto sensibile.
Tanto più, diciamo, appare difficile capire come voi potete agire in una situazione in cui realisticamente, proprio guardando le immagini che ci sono state trasmesse proprio a seguito del del terremoto, non esiste più neanche fisicamente un'autorità politica perché il palazzo presidenziale è crollato praticamente su se stesso. Ricordava il collega Freddy Franzoni con il quale ieri avete tenuto una conferenza stampa per presentare questo progetto di cui poi Iacomelli ci parlerà. Freddy Franzoni, che ha fatto tutta una serie di reportage su Haiti, diceva mi aveva colpito molto questa immagine di vedere, nel vedere un camion bianco delle Nazioni Unite davanti al palazzo presidenziale crollato, come a dire, le Nazioni Unite stanno lì a vegliare su questo simulacro del potere che sostanzialmente non esiste più. E di fronte appunto a un apparente vuoto di potere, ma anche proprio a livello istituzionale e di gestione dell'emergenza giorno per giorno, si è in attesa di queste elezioni presidenziali generali del 28 di novembre. Come l'affrontano gli haitiani di fronte a tutte queste emergenze? Ci sarà una grande partecipazione? Secondo lei accadrà qualcosa di importante poi o tutto continuerà con estrema difficoltà come adesso?
Ma è difficile dire, le elezioni sono importanti e sono quelle che sono più sentite dal paese perché l'haitiano normale non ha una grande cultura politica, quindi tutto si riversa sul presidente. Se succede qualcosa è il presidente. Quando ci sono le elezioni dei senatori non sono capite bene, quindi la percentuale delle persone votanti sono del 2%, del 20% al massimo. E quindi si vede che manca una conoscenza o una capacità politica. A questo momento ci sono degli interessi, magari all'interno del governo, di procrastinare le elezioni o di prendere tempo, di organizzarsi per veicolare le elezioni dove meglio si pensa di andare. L'emergenza colera potrebbe anche essere un buon pretesto ora per dichiarare l'impossibilità di avere elezioni al 28 e di procrastinarle sine die.
In una situazione di precarietà che era già grande prima di questo scoppio dell'epidemia di colera, è stato certamente il terremoto del 12 gennaio che ha messo in ginocchio Haiti, che peraltro è uno dei paesi, anzi il paese più povero del continente, diciamo, americano, quindi di tutta la parte, diciamo, del continente americano. Gli haitiani sono abituati a vivere in condizioni di precarietà, ma un evento come il terremoto è stato forse davvero qualcosa che era imprevedibile per l'intensità, per la violenza e per gli effetti che ha avuto. Lei quel 12 di gennaio di quest'anno era ad Haiti, era alla sede delle Nazioni Unite a Port-au-Prince. Se oggi lei è qui a raccontarci che cosa sta succedendo ad Haiti, lo deve a un puro caso che le ha salvato la vita, ce lo vuole raccontare?
Sì, come ho già raccontato varie volte, io mi trovo al mio lavoro nel quartier generale del Christopher.
Christopher era il soprannome che veniva dato
Era
alla sede centrale delle Nazioni Unite a Port-au-Prince, giusto?
esattamente perché era un hotel che era stato preso dalle Nazioni Unite come quartier generale della MINUSTAH. E a quel momento avevamo vari incontri, avevo appena incontrato Riccardo Conti, che era responsabile della Croce Rossa Internazionale, e poi ho ricevuto una lunga telefonata da un collega dal sesto piano per delle procedure che dovevamo ancora definire. E alle 4:50 appendevo il telefono e poi ricevevo immediatamente un altro telefono da una persona un'altra organizzazione internazionale, UNDP, che doveva vedermi per organizzare il trasporto di materiale elettorale. In febbraio c'erano delle elezioni imminenti. E quindi mi chiedeva alcuni dettagli sull'arrivo di questo materiale elettorale. Insisteva per vedermi, io di mio malgrado lasciavo l'ufficio per incontrare questa persona. Quindi 4:50 ricevo al telefono, 4:53 a 50 metri dal quartier generale, quando mi trovavo sulla strada principale, ho vissuto il terremoto.
E lei raccontava che è stata una sensazione, come dire, imprevedibile, questo rumore violentissimo, vedere tremare gli alberi, insomma, cercare di capire qual era la via di fuga. È impressionante ascoltare come lei racconta, ovviamente dopo tante volte che l'ha dovuta raccontare questa cosa, ormai è diventata quasi una formula, ma c'è anche questa capacità di mantenere il distacco anche rispetto a un evento così traumatico. E proprio nel momento di maggiore emergenza, la prima cosa che lei ha pensato è stata quella di come evitare di rimanere schiacciati da qualche parte. E poi come si reagisce subito dopo, al momento più drammatico?
C'è da dire che alla televisione si vede molte volte queste scene e quando si vede di prima persona non è che si riconosce subito, non c'è il feedback di dire o la moviola che ti fa rivedere la scena per capire quello che è successo. Io ero in macchina, sentivo la macchina che si muoveva, vedevo gli alberi che si scuotevano abbastanza forte e quindi avevo pensato al vento. E poi questo rumore assordante mi faceva pensare a un aereo a bassa quota che si sta infrangendo contro la montagna, che creava questi turbini, queste cose. E quando sono uscito dalla macchina non riuscivo a stare in piedi perché si muoveva tutto. E poi immediatamente dopo una parete, ero in una colonna di macchine che salivano, che c'erano la Pan American, la strada principale che era prospiciente al quartier generale. E quindi quando questo muro di 10 metri crollava su tutte le macchine davanti a me, ho capito che non era l'aeroplano, non era il vento, ma era un terremoto. Un altro grosso albero si schiantava nella macchina davanti a me, io ero lì attaccato alla maniglia della macchina, cercando di vedere a sinistra questo muro, vedere se crollava su di me, e a destra dove c'era la valle, se la strada si sprofondava verso la valle. Tutto questo fragore poi era ancora accentuato da migliaia di persone che gridavano. Dalla valle saliva una gran polvere e si sentiva come a uno stadio immenso, gente che gridava, Dio, Dio mio, eccetera, eccetera. E quindi quasi immediatamente gente che saliva sulla strada, tutta impolverata, piena di sangue, gente con bambini in braccio, gente ferita che correva verso il basso, una moltitudine enorme di gente che correva. Con gli occhi sbarrati, che ti guardavano, non ti vedevano, passavano diritti in piena velocità. E quindi te che stai cercando di prendere in mano la situazione, riuscire a capire subito cosa bisogna fare. La prima reazione è stata di prendere il telefono, il portatile nelle mani, e cercare di chiamare il centro dell'operazione dove ero responsabile, il centro di operazione congiunto, dove si coordinano tutte le operazioni dei militari, pulizia, sicurezza, eccetera, però non funzionava il telefono. Quindi parcheggiata la macchina a piedi, un paio di minuti, rientravo nel nostro quartier generale, passavo al checkpoint e poi vedevo che il palazzo della polizia era distrutto, il palazzo della giustizia, dove avevamo tutti i nostri colleghi, era anche parzialmente distrutto con del fumo, del fuoco. E quando arrivavo all'entrata principale del Christopher, quindi del quartier generale, non esisteva più. Arrivo al posteggio, ci sono le macchine di tutti i capi posteggiate nel posto giusto, c'è l'insegna, benvenuti a Minostà, e poi tutto il palazzo è sparito.
Si parla di più di 150 morti tra i caschi blu delle Nazioni Unite, insomma tra i funzionari delle Nazioni Unite. Lei ha perso molti suoi colleghi.
Ma la maggior parte dei colleghi che lavorano con me, quindi un centinaio di persone, erano appunto nel Christopher. Quindi, arrivato a quel punto, l'unica cosa da fare è di essere professionale e la reazione che hai è quella di intervenire, di fare come sei abituato a fare e svolgere il tuo ruolo. Quindi, col capo della sicurezza e con il Deputy Force Commander abbiamo fatto un piccolo gruppo di crisi per sapere l'ampiezza del terremoto, perché tutti i mezzi di comunicazione non funzionavano, l'unico mezzo che funzionava era quello delle radio dei militari. Quindi tramite loro abbiamo riusciti a stabilire abbastanza velocemente l'ampiezza di questo terremoto e poi organizzare immediatamente il recupero di feriti e dei colleghi e poi ammassare tutti i nostri colleghi che erano sotto shock, eccetera, dando dei calmanti, cercando di raggrupparli per poi andare oltre.
0848 03 07 07 è il nostro numero di telefono abituale che potete comporre se volete intervenire per per parlare direttamente con Ernesto Iacomelli, che ricordo è responsabile di un ufficio regionale della missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti e che è arrivato in Ticino in questi giorni per presentare un progetto del quale ci parlerà adesso per cercare di rilanciare anche le attività economiche di questo paese devastato dal terremoto, colpito anche adesso dalla piaga del colera, che le immagini televisive ci restituiscono con a volte con una crudezza che fa rabbrividire pensando a che cosa sta patendo Haiti dal gennaio del 2010. Ernesto Iacomelli ha vissuto il terremoto, sta vivendo tutto quello che succede ad Haiti, tutto quello che si vorrebbe cambiare in un paese che è comunque, diciamo, in ginocchio, che sta cercando di affrontare questa emergenza, comunque con uno spirito e un'umanità. E questo Ernesto Iacomelli ce lo ha ricordato ancora recentemente, che comunque è sempre presente, a contatto con le persone, lei comunque trova sempre comunque un'umanità che cerca in qualche modo di reagire. Cosa le capita di vedere, di incontrare anche nelle situazioni più drammatiche?
Ma da subito mi aveva impressionato la gente normale come reagisca immediatamente. Ho visto la televisione delle altre zone di terremoti nell'Italia del Sud, ai tempi, eccetera, se c'era gente impotente, magari che non reagiva, che aspettava gli aiuti. Là una cosa che mi ha impressionato subito la prima notte, quando abbiamo trasportato tutte le persone dal quartier generale all'aeroporto. Per le strade si vedeva da subito gente che cominciava a scavare, gente che si dava da fare per cercare, per organizzarsi, per fare mettere una tenda provvisoria per passare la notte. Quindi questo mi ha impressionato come fossero molto attivi da subito, non tutti, però si vede che hanno niente da perdere, sono talmente abituati a passare da un'emergenza all'altra, da non avere a mangiare, da avere problemi di trovare l'acqua, eccetera, eccetera, che rassegnati sanno che loro sono per i primi che devono intervenire se vogliono venirne fuori.
Lei dice attivi, questa attività forse non basta, ci vuole qualcosa di più, un aiuto. Ne parliamo tra un attimo. C'è intanto un ascoltatore in linea che vuole intervenire. Michele, buongiorno.
Buongiorno, io ho un'informazione, visto che devo recarmi come osservatore internazionale per le prossime votazioni del 28 di
Di novembre.
novembre, volevo chiedere al signor Iacomelli in che stato sono i mezzi di comunicazione, in particolare la rete dei cellulari.
Questa è un'informazione molto pratica che può dare a un suo, diciamo, quasi collega, diciamo così. Grazie
Ascolto per radio.
Michele, se vuole porre anche altre domande.
No, ho chiesto al limite a che ora è questa sera la conferenza alla Villa di Cedre Brenzoni.
Bravo, ha fatto bene a ricordarmi, io l'avrei detto più avanti, ma mi dà subito l'occasione per dirlo che è a partire dalle 18:30, quindi Ernesto Iacomelli poi presenterà questo progetto, appunto, del quale parleremo anche noi tra un attimo, e verranno anche mostrate le fotografie che sono state scattate da Alfonso Zirpoli nel maggio scorso sui luoghi del terremoto in un viaggio giornalistico che è stato narrato anche dal giornalista collega Freddy Franzoni. Allora, per rispondere invece a Michele, cosa possiamo dire, Ernesto Iacomelli?
Ma vari mesi sono passati dal terremoto, quindi anche le stazioni radio, le antenne di ripetizione, eccetera, sono state messe a posto. Ci sono sempre dei problemi di comunicazione, sia per via di radio, sia per via cellulare. In ogni caso, gli osservatori o quelli che vengono a controllare le elezioni saranno muniti da satellitari, e questo è un sistema abbastanza sicuro e funziona al 100%.
Michele è ancora in linea? Ci
Sì, la ringrazio per le
mancherebbe,
informazioni.
mi stavo chiedendo se anche lei immagina di doversi comunque, insomma, cautelare per questa epidemia di colera, insomma, ovviamente andare in
Sì, noi
quel.
abbiamo ricevuto delle informazioni molto dettagliate da parte del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, dunque siamo coscienti che
Della
nelle misure.
profilassi che dovete fare
Esatto.
sostanzialmente. Beh, Michele, in bocca al lupo, soprattutto e complimenti per aver, insomma, prestato, perché presterà anche la sua opera per tentare appunto di realizzare queste elezioni, ammesso che non vengano rinviate, come diceva Iacomelli, insomma. Comunque lei è pronto a partire.
Esatto, noi siamo pronti, no, non mi risulta che ci sono informazioni che dicono che queste votazioni verranno
Verranno
rimandate.
rimandate. In bocca al lupo,
La
allora.
ringrazio,
Grazie di aver
prego,
chiamato.
arrivederci.
0848 03 07 07, se volete intervenire anche soltanto per dire così raccontare le vostre impressioni, le impressioni che vi sono rimaste del terribile terremoto di Haiti. Peraltro la Svizzera è stata molto generosa attraverso la catena della solidarietà e questi soldi cominciano a muoversi per progetti, per cercare di riportare questo paese verso una normalità che comunque è ancora molto lontana da raggiungere. Ci fermiamo per un attimo, così diamo il tempo ai nostri ascoltatori anche di comporre il nostro numero di telefono, e ritorniamo tra un attimo qui in studio con Ernesto Iacomelli, e poi sentiremo anche sua figlia per capire un po' anche questa famiglia strana che è quella di Ernesto Iacomelli, divisa un po' tra l'Europa, l'America, insomma, ci faremo raccontare tra un attimo.
Nera che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta, acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale, acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando ingorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Acqua di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti. Oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita. Come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi?
Dolce nera, questa canzone di Fabrizio De André, che sembra quasi un'epigrafe della situazione di un paese martoriato come Haiti, di cui ci stia parlando Ernesto Iacomelli, un ticinese che lavora per le Nazioni Unite, che lavora per l'ufficio regionale della missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti. Stavamo appunto parlando un attimo fa delle imminenti elezioni che sono previste per il 28 di novembre, nonostante questa crescita dell'epidemia di colera, per il momento sembrerebbe di capire che le elezioni verranno comunque tenute, perché è comunque un tentativo di tornare a una certa normalità, Iacomelli.
Esattamente, le elezioni sono già da vari mesi che stiamo preparando e stiamo sostenendo, sia per il preparativo di trasmettere tutto per il materiale sensibile e non sensibile. Noi abbiamo tutte le varie fasi da svolgere e procediamo fino alla fine in questo senso. Si paventa la possibilità di una rimandare elezione nel caso il colera non fosse controllato, ma per il momento vorrei assicurare anche a Michele che tutto procede secondo copione.
Michele era appunto un ascoltatore che ha chiamato un attimo fa, e io ricordo ai nostri ascoltatori che se volete fare delle domande ad Ernesto Iacomelli potete comporre lo 0848 030707. Ci sono magari delle curiosità, oppure avete visto le immagini di Haiti in questi giorni, vi state chiedendo come sta vivendo la popolazione di questo paese il dopo terremoto, un terremoto che è stato devastante. Ed Ernesto Iacomelli è di passaggio in Ticino anche per illustrare un progetto di aiuto e di sviluppo economico che dovrebbe avere importanti ricadute per la popolazione locale. Perché dopo l'emergenza, dopo gli interventi per tentare di salvare il salvabile, bisogna cercare anche di pensare al futuro. E in un paese in cui la struttura, diciamo, la filigrana economica è completamente distrutta, bisogna cercare di capire cosa si potrà fare in futuro. E lei, assieme ad altre persone, ha avuto un'idea tanto semplice quanto geniale, verrebbe da dire, però che ha ancora bisogno di, come dire, di tappe ulteriori, di spinte ulteriori. Di che cosa si tratta?
Ma vorrei iniziare dicendo che, come ho già spiegato molte volte, dopo essere sopravvissuto al terremoto ci si pone delle domande: perché io? E questa, come ho già detto varie volte, scombussola, perché poi devi ritrovarti una certa identità, devi trovarti un nuovo scopo di vita. E questo si è concretizzato nel senso che, cercando di trovare dentro me stesso quali altre cose si potessero fare, ho cambiato di settore di lavoro. Prima ero nel Joint Operation Center, quindi coordinatore delle operazioni, e poi mi è stata data la possibilità adesso di andare come negli affari civili, quindi nella regione, quindi gestire la regione, essere più a contatto della popolazione, delle autorità locali, e quindi avvicinarmi ancora di più a quelli che sono i bisogni del paese. A quel momento mi è venuta spontanea di vedere cosa si può fare nell'immediato, non fare delle grandi promesse, non fare dei grandi progetti che si procrastinano nel tempo e che non vengono mai magari implementati, aspettando sempre il momento migliore per implementare queste cose. E avendo dei contatti a livello appunto del politici e regionali e con altre persone, soprattutto con le persone locali, che c'è tantissima corruzione, c'è tantissima gente, criminalità eccetera, ma c'è anche molta gente integra e in gamba che vuole restare nel paese per cercare di risollevare il paese. Molta gente lascia il paese perché è invivibile, molta gente rimane e vuole aiutare il paese. Conoscendo questi gruppi di persone è venuto spontaneo a dire cosa si può fare subito senza fare degli interventi dall'esterno. E, sviscerando un po' le varie possibilità, ecco che uno dei progetti, una delle nuove idee di come risollevare il paese è di decentralizzare l'economia del paese, quindi non più centralizzare tutto a Port-au-Prince, ma creare dei posti di lavoro, creare un'economia nelle regioni, dove cercare di creare dei posti, come detto, dei posti di lavoro e attorno a questi risollevare il paese. Una di queste possibilità sarebbe quella di fare un'industria o far crescere la spirulina, che è una sostanza che serve per combattere la malnutrizione.
Un potente integratore alimentare.
Esattamente.
Che si potrebbe far crescere o perlomeno sviluppare ad Haiti. E con una doppia valenza, quindi, questa idea, no?
Ma io penso che questa sia una buona idea, o da tutti è stata riconosciuta come tale, perché nel cercare di fare qualche cosa ci sono moltissime possibilità di intervento, ma non bisogna camminare sui piedi di qualcos'altro che già si muove nella stessa direzione, o non fare un duplicato. Per quanto riguarda la malnutrizione, che secondo le tabelle della UNICEF è molto alta da Haiti, quindi si parla di 1,5 milioni di persone dai 0 ai 15 anni che dovrebbero essere gestite o migliorate nella nutrizione, perché un bambino su tre soffre di malnutrizione grave. Ho trovato questo spiraglio che non era ancora stato proposto da nessuno. Il vantaggio di questa cultura di spirulina è che nei paesi occidentali si può vendere facilmente perché è riconosciuto anche in Europa, in America, e quindi ci sono dei
Ritorni economici.
ritorni economici molto alti. Quindi grazie a questi ritorni economici alti possono sostenere la produzione e la divulgazione di questo prodotto a livello locale senza dover pesare ancora sui buyer default.
Quindi in sostanza l'idea che si può avviare un'attività economica che è utile per il paese perché crea comunque posti di lavoro, ma crea anche nutrimento per la popolazione che è magari sottoalimentata e crea anche un qualche cosa che viene venduto sui mercati internazionali e quindi fa rientrare del denaro ad Haiti. Questo è un modo appunto per tentare di riprendere un'attività, una vita normale in questo paese. Ci sono intanto degli ascoltatori che sono in linea che aspettano di poter intervenire, Sandro e poi Nello. Sandro, buongiorno.
Buongiorno,
Dica.
Sandro Matassi. Io ho lavorato in Haiti a Port-au-Prince a costruire la cementeria e volevo chiedere al signor Iacomelli, oltre alle povere persone toccate dal sisma, se è ancora in piedi la fabbrica del cemento a 60 km da Port-au-Prince, in direzione ovest.
Sandro, lei poi ovviamente non ha più avuto occasione di tornare sul posto e
No,
quindi.
sul posto, però io avevo 50 haitiani a dar lavoro e ho formato delle squadre, eccetera, per poter insegnare loro, diciamo, a mettere nelle forme il calcestruzzo e via dicendo. Ecco, è stata una grande esperienza e non so, forse l'anno prossimo avrò l'occasione di scendere ancora una volta in Haiti a vedere un po' e a sostenere, ecco, un po' è
Per
stata la mia
tentare
grande
magari,
esperienza.
sì, infatti, perché questo potrebbe essere utile. Adesso
Non
credo
so se il
che.
signor Iacomelli sa se è ancora in piedi la fabbrica.
Per me è difficile rispondere perché il disastro è stato totale, le università sono crollate, gli ospedali sono crollati,
Sì.
gli apparati governativi pure, quindi l'industria era quasi tutta allo sfascio, quindi non ho l'elenco di tutte le
Le
infrastrutture
infrastrutture
che sono
che sono
state
crollate.
toccate e quelle che si sono parzialmente salvate,
Danneggiate.
questo è difficile dire.
Sandro, anche perché è difficile appunto avere un monitoraggio totale del territorio, perché
Ma
ovviamente.
ringrazio lo stesso e
Sandro, grazie di aver chiamato e
grazie.
davvero, se la sua esperienza potesse essere utile, verrebbe quasi voglia di dirle sì, dia una mano anche lei per aiutare questo povero paese.
Non si sa di ritornare magari alle volte.
Certo, grazie di aver
Va bene,
chiamato.
grazie a tutti per
Grazie.
la vostra interessante
Grazie
ora.
Sandro. Ascolti ancora per radio, sentiamo anche Nello adesso.
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Anzitutto saluto Ernesto, il caro amico.
Beh,
Io
qui.
sono appena tornato
Anche lei da Haiti.
dall'Indonesia e
Ah no, dall'Indonesia lei.
l'Indonesia è pure stata colpita da
Infatti.
recenti eventi. Il Merapi continua a buttare fuori cenere, ha fatto più di 200 vittime, c'è stato lo tsunami a Sumatra. Sono stato fermo all'aeroporto di Giacarta per rientrare 2 giorni, rientrerò perché è diventata un po' la mia seconda patria, l'Indonesia, recentemente, e purtroppo queste cose capitano, certe volte capitano anche da noi, perché certi piccoli disastri capitano anche da noi, e è importante di poter cercare di intervenire, di aiutare questa gente, di fare le cose, per il giusto. E questo
Soprattutto per
purtroppo
ricominciare, per
capita
ricominciare a
anche qui da
vivere.
noi, perché certe cose non dovrebbero capitare pure qui da noi, eppure capitano, e molta gente non si rende conto, di, cosa stiamo facendo per fare in modo che la natura possa sfogarsi in un modo peggiore. Chiaro, il terremoto è un conto, ma certi disastri potrebbero essere gestiti in un modo migliore. Anche la realizzazione di grandi insediamenti si deve vedere dove farlo, e mi sembra che anche il tema di Haiti, dove è stata costruita questa grande città, è una zona estremamente a rischio.
Nello, grazie, perché la sua riflessione ci fa pensare quanto appunto questi luoghi dove ci si confronta con delle realtà estremamente drammatiche, dove bisogna agire davvero di fronte a delle forze della natura che si scatenano, poi diventano quasi, come dire, un monito per noi che viviamo in
situazioni. Il fatto è che capita anche qui da noi.
Esatto, appunto, possono diventare addirittura una palestra d'esperienza per sapere cosa potrebbe capitare a noi.
Esattamente, dico unicamente dei fatti. Qui della nostra realtà di Pedevilla Giubiasco, i nostri antenati avevano definito dei viali Valascia, Guasta, perché si sapeva che non si poteva costruire vicino a queste realtà. Si è costruito e i danni sono capitati, quindi capita esattamente qui da noi la stessa cosa.
Nello, grazie di aver chiamato, una lettura diciamo in prospettiva, o perlomeno con lenti diverse della realtà che sembra lontana, ma che in realtà potrebbe essere molto, molto vicina. Noi ci avviamo rapidamente.
Ancora Ernesto, e mi farà piacere di vederlo questa sera.
Certo, alle 18.30 a Villa dei Cedri, se lo volete incontrare. Questo ovviamente è un invito anche rivolto al pubblico che volesse incontrare di persona Ernesto Iaconelli per sentire che cosa ha vissuto. E magari potrà trovare anche la figlia Eloisa, che è qui con lui oggi, perché dicevamo, la famiglia di Ernesto Iacomelli è una famiglia un po' dispersa, una parte a Santo Domingo, la figlia Eloisa, che invece ha appena terminato i suoi studi a Vienna e adesso partirà appunto per l'isola di Spagnola, quindi per Santo Domingo, con quale spirito? Quello di raggiungere magari un giorno il papà in questo tipo di attività di aiuto umanitario?
Sì, sarebbe un'idea, perché il mio obiettivo sarebbe comunque di iniziare l'università di medicina e magari in un futuro anch'io aiutare questi paesi un po' che hanno bisogno di aiuto.
Eloisa, magari ce lo puoi raccontare un po' tu come è suddivisa adesso la vostra famiglia, perché ho detto siete una famiglia un po' dispersa, ma in sostanza dov'è che ti senti a casa tu? Lo so che è una domanda un po' difficile, un po' a bruciapelo, ma insomma, dov'è casa tua?
No, casa mia è comunque qui in Ticino, è dove mi sento proprio a casa mia, però ci sono comunque questi paesi dove ci si sente comunque bene. Io per esempio mi sono anche sentita a casa tra virgolette anche a Vienna, perché era un paese molto calmo e io come persona molto calma era... un paese per me, fatto per me.
Mentre due dei tuoi fratelli, se non se ho capito bene, vivono adesso invece a Santo Domingo, giusto?
Sì, giusto.
E quindi tu li raggiungerai sostanzialmente. Quindi sì. Almeno i tre quarti, diciamo, di quattro figli si ritroveranno a Santo Domingo, mentre il quarto, mi diceva Ernesto, che è poi il primogenito, invece vive altrove.
Lavora a Singapore.
Lavora a Singapore. Ed Ernesto Iacomelli, dov'è che si sente a casa sua?
Io da sempre mi sono sentito un po' cittadino del mondo. Mia madre è di Milano, mio padre è nato a Parigi, io sono cresciuto qua in Ticino e visitiamo sempre famiglie fuori, così da situazioni molto differenti, in contesti differenti, e quindi sentendo la famiglia che si era spostata un po' in tutto il mondo, a un certo momento ho avuto anche a me l'occasione di intraprendere questa vita nel mondo.
Che lei ha cominciato la sua carriera come docente di ginnastica, poi ha fatto carriera militare, è diventato colonnello dell'esercito e poi ha cominciato tutta una serie di attività internazionali, lavorando anche per, diciamo, per l'amministrazione federale. Questa esperienza l'ha portata in quali luoghi? Perché noi stiamo parlando di Haiti, ma lei ha visto altre realtà, insomma, difficili.
Ma la prima partenza per l'estero è stata appunto andare a Gerusalemme, al quartier generale, come capo del personale militare dei UNSO, che è un'altra organizzazione internazionale, un'altra missione Nazioni Unite. E là era previsto di partire con la famiglia per un anno, eventualmente due, poi rientrare in Ticino. Poi una volta arrivato là, ecco che si aprono le porte di diverse altre possibilità. Sono rientrato a Berna per un anno di formazione, come ha detto la difesa, e poi sono stato accreditato a Roma per Italia, Grecia e Israele, e poi a Vienna per altri sei paesi dell'est europeo. Rientrato in Svizzera a Berna per relazioni internazionali, sempre per gli esteri e per la difesa. Ho lavorato a Ginevra, un'organizzazione internazionale, ed eccomi a ripartire per Haiti.
ha mai temuto per la sua vita?
Ma quando sono partito ho sempre detto che io non sono geloso della mia vita, mettevo a disposizione la vita per chi avesse bisogno di me, era forse una cosa molto ideale, ma non ho mai avuto paura.
Eloisa, apprensione invece per la sicurezza, per l'incolumità di tuo padre, anche e soprattutto a ridosso del terremoto che c'è stato a gennaio ad Haiti, tu dove eri in quel frangente?
Io ero a Friburgo.
E come hai vissuto l'incertezza, diciamo, del terremoto?
Diciamo che è stata mia nonna a darmi la notizia e ho vissuto tutta questa esperienza un po' da seconda persona, non direttamente, perché ho ricevuto le notizie via CNN, cioè i giornali, mia nonna, poi ho sentito mia madre.
Ma hai potuto metterti in contatto con tuo padre rapidamente o hai dovuto aspettare parecchio tempo prima di avere notizie?
Io ho dovuto aspettare, perché appunto c'erano questi problemi di comunicazioni e niente, le notizie le ho avute da mia madre, che appunto lei si era messa in contatto dopo, mi pare, 10 ore di interruzione. Sì.
Forse si diventa anche un po' fatalisti di fronte a tutto questo, però non manca sicuramente l'entusiasmo e la voglia di fare. L'ho ricordato, lo ricordo anche adesso che siamo in chiusura. Questa sera, a partire dalle 18.30, Ernesto Iacomelli sarà a Villa dei Cedri, a Bellinzona, per una serata pubblica. Sarà quindi l'occasione per incontrarlo e per saperne di più appunto del progetto di sviluppo ad Haiti per la produzione e la commercializzazione di spirulina, del quale ci ha parlato, ma sarà anche l'occasione per ammirare le fotografie realizzate da Alfonso Zirpoli nel maggio scorso sui luoghi del terremoto in un viaggio giornalistico che è stato poi anche corredato da testi firmati da Freddy Franzoni. Ernesto Iacomelli, ci resta uno scampolo di secondi per ricordare l'importanza di questo progetto e soprattutto questo progetto ha bisogno anche di un sostegno o pensate di farcela da soli ad avviarlo?
Ma come tutti i progetti di questo tipo si cerca di essere il più professionale possibile, di essere il più completo possibile, cercare la realizzazione del progetto, chi può gestire il progetto, che dovrebbero essere delle persone locali haitiane e poi naturalmente c'è bisogno di abbastanza un grosso sostegno finanziario per sviluppare il progetto. Quello che sono riuscito a organizzare è che questo progetto ha dall'A alla Z, vuol dire abbiamo tutti gli elementi per poterlo implementare nel miglior modo dei modi e poi il più importante, quello che ho già visto molte volte che fa fallire questi progetti, è il momento che non c'è più un sostegno esterno, il progetto deve sapersi autofinanziare e questo è uno dei vantaggi di quello che ho creato.
Quindi l'occasione per riparlarne questa sera con il pubblico che vorrà assistere all'incontro di Villa dei Cedri, poi lei rientrerà ad Haiti nei prossimi giorni, io non posso che farle i miei auguri di poter riprendere la sua attività e soprattutto di poter insomma, affrontare questa emergenza colera nel modo meno drammatico possibile. Insomma. Ci torna con un po' di apprensione ad Haiti?
No, sono abituato a vivere, si hanno tutti i parametri per sapersi districare in queste situazioni. Come ha detto mia figlia, lei è calma, io sono calmo come lei.
Sembra appunto un uomo che è abituato a tutto, Ernesto Iacomelli, ma sicuramente i momenti di emozione poi si vivono nella propria interiorità e non è detto che si debbano sempre manifestare tanto più pubblicamente. Io però lo ringrazio molto di essere stato con noi oggi e di averci raccontato con le sue parole quello che ha visto con i suoi occhi. Per il Mille Voci di oggi ci fermiamo qui.
Grazie a voi.
Il 28 novembre i ticinesi saranno chiamati alle urne per esprimersi sulla revisione della legge che regola i meccanismi salariali in seno all'amministrazione cantonale. Per i fautori della riforma si tratta di un passo necessario per migliorare l'efficienza dell'amministrazione. Secondo i contrari, promotori del referendum, la nuova legge provocherà invece un aumento delle disparità salariali, creerà favoritismi e porterà a un deterioramento del clima di lavoro. Per il sì, i gran consiglieri Michele Foletti, Lega, e Gabriele Pinoia, UDC. Per il no, il deputato Francesco Cavalli, PS, e Lorenzo Ielmini, sindacalista OCST. Con Michele Rauch e Marcello Fusetti, Mille Voci, salario al merito per gli impiegati dello Stato. Una necessità o una chimera? Domani alle 11. Rete 1. L'ascolti. La vedi.
Le 11:57, 30 secondi, è il tempo per lanciare il tema della consulenza di oggi con Antonio Bolzani. Buongiorno Antonio.
Buongiorno Nicola, mi trovo a Mendrisio, alla Fiera di San Martino, per realizzare qualche intervista. Si usa e si consuma parecchio proprio in queste ore, il giorno di apertura, il giorno dell'inaugurazione, e dunque si possono vedere moltissime persone che si accalcano alle bancarelle, moltissime bancarelle, quindi l'uso e consumo in questo caso è davvero appropriato, perché si consuma parecchio, specialmente i prodotti ticinesi, anche se non solo prodotti ticinesi alla Fiera di San Martino. Ma oggi non parleremo però della Fiera di San Martino nella consulenza delle 13, bensì di come si rinnova una casa, un'abitazione, da un punto di vista in particolare energetico e del riscaldamento. Avremo Milton Agenerelli in studio, che è responsabile del progetto Minergy per quanto riguarda il Ticino, quindi cercheremo di capire e di dare qualche suggerimento utile, qualche informazione al nostro pubblico su come si rinnova, su come si riatta una casa in base ad un benessere, diciamo, abitativo da un profilo energetico, come si può consumare meno, consumare anche in modo ecologicamente compatibile, avendo dei riscaldamenti che appunto consumano in modo appropriato e specialmente non in modo elevato. Quindi i concetti del progetto Minergy e specialmente i riscaldamenti nelle case di abitazione, oggi in usi e consumi a partire dalle 13 con Milton Agenerelli.
E per partecipare il numero di telefono è sempre lo stesso, lo 0848 030707. Subito dopo il radiogiornale delle 12:30, invece tra pochi secondi la prima pagina informativa di Mezzogiorno. Da Nicola Colotti al microfono, a tutti voi buon proseguimento d'ascolto con i